che insieme ad altri ha lanciato un appello che riguarda la situazione della casa editrice UTET, che e lui ci spiegherà di che cosa si tratta, versa in cattive acque, praticamente è in chiusura e il rischio, l'appello riguarda il contenuto, alcuni almeno produzioni di questa antica casa editrice. È il caso di dire antica perché le sue origini cominciano alla fine del 1791, cosa del genere, quando due fratelli torinesi che si chiamavano Pompa di cognome, non Pompa come ha scritto bestialmente un articolo di Repubblica giorni fa, ma Pompa con la B, che erano dei tipografi, e cominciarono a stampare una serie di libri, soprattutto libri che riguardavano divulgazione scientifica. Poi a metà, grosso modo, dell'Ottocento, questa editrice dei fratelli Pompa, che aveva già parecchie produzioni, si trasformò nella Unione Tipografica Editrice Torinesi, che in sigla diventa UTET, e questo marchio, insomma, è uno dei marchi storici della editoria italiana, che ha prodotto cose veramente importanti. Adesso ce le racconterà un grande dizionario, soprattutto dal punto di vista della divulgazione scientifica e letteraria, un grande dizionario della lingua italiana, delle enciclopedie e così via. Io, tra l'altro, per chi ha qualche anno, non so se lo ricorda, ma con alcuni libri della UTET ci sono proprio cresciuto, in eredità dei miei fratelli maggiori, per esempio una collana per ragazzi che si chiamava La Scala d'Oro, dove in diverse edizioni erano raccolti questi racconti. Era una collana fatta tutta di racconti, che erano dei romanzi sintetizzati, ridotti come contenuto, ma magnificamente illustrati, tra l'altro con dei disegnatori importantissimi, che era per i ragazzi, ma anche i bambini, perché poi questa collana andava dai 6-7 anni fino ai 13 anni, quindi con diverse gradazioni, e dove avevi la possibilità di fin da piccolo, diciamo, di avvicinarti a dei classici della letteratura italiana o internazionale anche importanti, insomma, la Gerusalemme liberata, il Capitan Fracassa, libri di Poe, L'isola misteriosa di Verne e così via. Quindi era un piccolo compendio di questa letteratura che poi magari col tempo ti invogliava a leggerti gli originali. E nello stesso tempo un'altra cosa che ricordo era questa, un'enciclopedia ridotta in questo caso, che si chiamava Il tesoro dei ragazzi, che era anche questa un'enciclopedia a carattere divulgativo, e anche qui le illustrazioni, i disegni erano molto belli. Era una delle caratteristiche dei libri di quel periodo lì, cioè periodo che tra l'altro è arrivato fino a immediatamente dopo la fine della guerra, della seconda guerra mondiale, quindi una grande diffusione, perché tra l'altro proprio la UTET lanciò in Italia la possibilità di acquistare i libri a rate. Quindi compravi l'enciclopedia o queste collane dei libri e pagavi radialmente, fu la prima a introdurre questa cosa, ma insomma si è sviluppata e, come sentiremo, ha avuto possibilità di fare veramente delle grandi opere. Oggi tutto questo, il rischio corrente è che tutto questo sparisca, perché oltre il marchio la sostanza è che sparisce il catalogo di queste opere, ed è di questo con cui parleremo con il prossimo interlocutore. Lo chiami tu? E
fredda che chiova, l'acqua d'un fonne va, tanto l'aria sta da cantare. Ma poi quando chiova, l'acqua d'un fonne va, tanto l'aria sta da cantare.
E allora eccoci in diretta con Gianluca Cicinelli, che salutiamo. Ciao Gianluca.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno. Gianluca è giornalista, anche scrittore, ma è stato redattore di Radio Città Futura, mi sembra anche direttore, dico bene? Per un periodo?
Sì, negli anni 90.
Negli anni 90. Bene Gianluca.
Era nostra, e non di partito, diciamo.
Certo, io ho brevemente detto anche qualcosa a proposito della produzione UTET, ma più che altro con i miei ricordi personali che avevo in casa alla Scala d'Oro e il tesoro dei ragazzi come piccola enciclopedia, però lascio a te soprattutto di parlare dell'argomento di oggi, che è in sostanza, da un lato, un appello di cui tu sei promotore per il salvataggio non tanto della casa editrice ma magari del catalogo, e però diciamo l'importanza di questa cosa.
Ma guarda, intanto ti ringrazio Giorgio, perché la Radio Nerosa è stata l'unica testata che spesso viene chiamata, insomma, spero di non si offenda nessuno, insomma, che qualcuno intanto la chiama Radio Onda Rossa, no, per alcune imperfezioni tecniche, diciamo così. Invece si è dimostrata l'unica testata fin qua che ha preso a cuore questo, tramite te naturalmente, però insomma, che ha preso a cuore questa vicenda legata alla cultura. E quindi intanto diciamo che parliamo di UTET grandi opere, perché una parte dell'UTET prosegue le sue pubblicazioni di narrativa, è stata acquisita da un ramo della D'Agostini, vabbè, adesso qui non ci interessa. Quindi specifico che parliamo di UTET grandi opere, che come accennavi è fallita, ma UTET grandi opere è quella che intanto è stata fondata nel 1791, quindi diciamo così due anni dopo insomma la rivoluzione francese, quindi è un po' proprio che è basata sull'enciclopedia, quindi la UTET porta in Italia proprio la cultura dell'illuminismo e quindi ha un'importanza, insomma, non già per questo, ecco, parliamo di qualcosa che non è soltanto comparabile con un fallimento di mercato. E molte opere, quelle che hai ricordato te, insomma, che in molte case, quasi in tutte, cioè io penso in casa di ognuno di noi c'è passato almeno un volume della UTET, in particolare poi c'è la grande enciclopedia universale, ma soprattutto un'opera per chi si è occupato un pochino di linguistica, che è il grande dizionario enciclopedico, per esempio. Che
ecco, parlagene un po', perché mi sembra importante, insomma, in questi tempi di inglesismi di tutti i tipi, eccetera, insomma.
Diciamo che è l'attualizzazione in un certo senso di quello che fu nei secoli passati l'Accademia, insomma, il dizionario della Crusca, cioè una sistematizzazione attraverso i regionalismi, cioè nel grande dizionario della lingua italiana curato da Salvatore Battaglia, e con gli ultimi due volumi, tra l'altro, di aggiornamento curati dal poeta, scrittore Edoardo Sanguinetti. Cioè non soltanto la spiegazione delle parole, ma la loro origine all'interno della evoluzione della lingua italiana, e come dicevo, compresi i regionalismi, quindi con un excursus, diciamo, che va dall'italiano convenzionale al, diciamo così, alle derivazioni lombarde, alle derivazioni calabresi, alle derivazioni, insomma, questo è una delle opere, ma ce ne sono tante.
Ce n'è una anche, diciamo, sulla musica, se ricordo bene, no? Ce n'è anche una che riguarda la musica e i musicisti, un'enciclopedia universale.
Assolutamente, c'è per esempio un'opera importante curata da Calvino, che è l'istituzione della religione cristiana, che è una traduzione di Mario Musacchio, Oriana Bert, cioè sono tutti grandi classici del pensiero, no? E insomma, diciamo che la serie della Utet era riguardo ai classici, no? Quindi dagli scritti religiosi di Lutero, l'istituzione di Calvino, ma anche la storia universale dei popoli, per esempio, ecco. che già nella sua denominazione ci dà un'interpretazione della storia un po' diversa, cioè la storia universale dei popoli, cioè questo significa che è uno sguardo antropologico e sociologico sulla storia, non legato soltanto alla storia del potere che conquista i popoli. Questo, diciamo,
è un altro proprio, è un punto di vista completamente diverso, certo.
Un punto di vista completamente diverso e innovativo. Ecco. Allora, questo per quanto. Allora, qualcuno potrebbe pensare, dice, ma che ti paga la UDET grandi opere? No, io penso che una cosa del genere, qui parliamo di un patrimonio di tutti noi, cioè la cultura è un patrimonio che non può essere assoggettato alle leggi di mercato. Tant'è che infatti chi lo ha fatto è riuscito a far fallire la UDET grandi opere. Allora io ho chiesto, diciamo, ho cercato di sensibilizzare una serie di persone, ovviamente, insomma, diciamo della mia cerchia purtroppo abbastanza ristretta, a proporre al Ministro della Cultura, al Ministero della Cultura, al Ministro della Cultura Dario Franceschini, che lo Stato acquisisca quantomeno il catalogo delle opere affinché rimanga di proprietà delle cittadine e dei cittadini. La cultura non può sottostare soltanto alle leggi di mercato, e quindi ho lanciato questa petizione. Purtroppo dobbiamo dire, Giorgio, che qui al di là delle esigenze dovute al Covid e tutto quanto, insomma, purtroppo ormai l'azione virtuale ha sostituito quella reale, quindi diciamo cerchiamo di far funzionare questi strumenti come i social, come appunto CenJorg, che ha ospitato questa petizione. Quindi chi volesse
ecco, firmarla, di pure dove può trovarla questa petizione per farla girare, ecco, dove è reperibile. Guarda, perché anche questo è importante.
Su change.org digita nel quadratino di ricerca digita UDET e esce questa petizione per salvare UDET grandi opere, molto semplicemente. Siamo arrivati a 225 firme, poche, veramente, però considerando poche, che l'ho lanciata soltanto una settimana fa e che ho sfruttato soltanto Facebook, e adesso per questo ti ringrazio, ripeto, l'ho mandato naturalmente anche a numerose altre testate, ma ripeto, siete stati gli unici a porvi il problema. E vorrei sottolineare una questione più generale, sì, e cioè che noi stiamo tornando ormai al feudalesimo. Esiste questo nuovo medioevo in cui se tu nasci proletario resti proletario, nasci contadino resti contadino, cioè non è possibile, cioè quella che sembrava superata, cioè quella separazione di classe dove i ricchi studiano e i poveri no.
Si ripropone, certo.
È tornata. Faccio un esempio. Io attualmente collaboro con l'Università La Lumsa di Roma. In passato, adesso non me ne occupo più, in passato ho lavorato anche al master di giornalismo della Lumsa. Allora, per accedere al mestiere di giornalista attualmente bisogna fare dei master che durano 2 anni, questo è l'unico modo, visto che i giornali non assumono più, per accedere a fare l'esame da professionista. Questi master costano 20.000 euro in 2 anni. Io non so se, cioè non so se sono l'unico che si stupisce ormai di questo, però 20.000 euro in due anni, a cui dobbiamo aggiungere, siccome molte persone vengono da fuori Roma, dobbiamo aggiungere l'affitto, dobbiamo aggiungere le spese per mantenersi, insomma, cioè per
è una selezione cruda proprio, non c'è niente da fare, certo.
Chi non ha 40.000 euro da spendere, per esempio, non accede alla professione di giornalista. Questo è semplicemente vergognoso, diciamo così. Oddio, qualcuno potrebbe dire che magari la volta che forse, insomma, il già tanto discusso ordine dei giornalisti, insomma, venga abolito. Io ho qualche perplessità su questo, ma sicuramente è incredibile che l'ordine dei giornalisti permetta che questo sia un lavoro riservato alle classi agiate. È una cosa veramente, io non me ne voglio proprio capacitare questa cosa. E parliamo del giornalismo, ma parliamo di tante altre situazioni, parliamo dei ricercatori universitari che devono farsi bassare 2, 3, 400 euro al mese, parliamo di gente che va all'estero per cercare di migliorare la propria preparazione e dove trova contributi spesso pubblici, perché la cultura è di tutti. Questo è incredibile. Quindi io non voglio rassegnarmi a questo, cioè penso che sono tempi pessimi, penso che, diciamo, però non possiamo soltanto sempre dire che gli altri sono cattivi, qualcosa bisogna fare.
Certo.
E quindi, insomma, un minimo, almeno una firma, insomma, non costa niente, però ecco, se si potesse, diciamo così, sensibilizzare, no, sulla quant'è, insomma, che non cioè, chi parla di cultura in questo paese slegata, vediamo i premi letterari, vediamo. I premi letterari sono la versione moderna di quando le case discografiche pressavano le radio per imporre i propri cantanti.
Ancora lo fanno, ancora lo fanno.
Sì, no, lo fanno forse uno più di prima, perché ecco. Però voglio dire, no, ma dico, ma non lo so, è inaccettabile, insomma.
Sì, poi il premio letterario fa vendere libri che sinceramente, insomma, no. Senti, ci chiede un'ascoltatrice se Franceschini va risposto e che cosa a questo.
No, allora, io ho mandato naturalmente al ministero. Ho girato la petizione dicendo che stavamo raccogliendo, ovviamente non mi si è affidato nessuno, insomma, e ti dico la verità, neanche ci speravo, insomma, però perché voglio essere onesto, 200 firme sono poche, finché resta l'iniziativa di un singolo cittadino che promuove sulla propria pagina Facebook una petizione e ha solo questo come strumento per farla viaggiare, ovviamente, insomma, rimane qualche. Ce ne vorrebbero almeno 10.000 per cercare di chiedere un incontro e una disponibilità, quantomeno a prendere in esame la questione, perché io penso che poi il problema è anche che non se ne sappia granché, ho letto pochi articoli di giornale, ma questa questione è nota dal 24 marzo, cioè il Tribunale fallimentare è entrato in opera il 24 marzo e la settimana scorsa invece ha decretato il fallimento ufficiale, cominciando a fare l'elenco ai creditori.
Certo.
E quindi, insomma, è così. Io spero che, anche grazie al vostro interessamento, raggiungiamo almeno qualche migliaio di firme, però ripeto, sarebbe importante, io non uso più l'espressione compagni e compagni da molto tempo per polemica, però sarebbe bello, diciamo, che ciò che rimane di una sinistra non istituzionalizzata si facesse carico, diciamo così, di un problema che è anche indirettamente economico, perché da qui a 10 anni questo approccio di mercato alla cultura farà sì che noi avremo da una parte una coligazione minore di quelli che saranno gli operatori culturali, ma da una parte un minor accesso delle classi subalterne alla cultura, e questo mette in crisi anche la capacità critica di una società di difendersi dall'autoritarismo, e questo insomma secondo me è il pericolo più grave.
Questo siamo perfettamente d'accordo, tanto più che se posso aggiungere, la cultura banalizzata e generalista è affidata da un lato ai salotti televisivi dove veramente la mediocrità è imperversa, e dall'altra poi a quello che viene fuori dai social, che è terribile, insomma, no? A cominciare dalla sgrammaticatura degli giornalisti, insomma, che in questi mesi di pandemia tantissimi parlando dicevano i pronti soccorsi, insomma,
i pronti soccorsi,
l'avrai notata anche tu, insomma, noi ci facciamo caso nel nostro piccolo, insomma, ci sembra una cosa proprio.
Sì, non so quanti di questi giornalisti e giornaliste che prendono questi sfondoni, per non parlare della consecutio temporum, abbiano frequentato questi master. Io ho parlato con una mia parente che era giornalista e che alla fine, dopo in pensione, partecipava alle commissioni d'esame dei giornalisti, e mi ha raccontato delle cose, ma non solo sulla questione linguistiche ma anche storiche, insomma, di un'ignoranza galoppante.
Cavour ancora presidente del consiglio, insomma, cose di questo tipo. Ho assistito anch'io personalmente, ma il problema grosso, appunto, che ecco, esattamente, che non voglio, diciamo così, essere troppo rozzo e dire che non servono a niente, diciamo che non danno una formazione, cioè finisce anche che una volta che sei uscito da questa roba qua, poi la tua alternativa comunque anche se appartieni a una classe un pochino più agiata è comunque di trovarti per esempio al desk di noti giornali per 400-500 euro al mese, oppure che non giustifica naturalmente che tu faccia degli errori di grammatica, insomma, che è il minimo sindacale che non li faccia, insomma, visto che appunto che uno fa il giornalista. Io invito i vostri ascoltatori a fare un esperimento, per esempio la domenica pomeriggio, a tenere sott'occhio, prendere un argomento e leggersi gli articoli su quell'argomento di Repubblica e Corriere della Sera. Per esempio, che ne so, se c'è una tempesta d'acqua da qualche parte, andatevi a leggere, allora troverete la ribattuta di agenzie ANSA o ADN uguali su tutti i quotidiani, diciamo così, senza che ci sia un intervento redazionale che giustifichi la presenza di un redattore, appunto. Questa è la situazione. Oppure la famosa ribattuta, che succede? Io faccio un articolo oggi, siccome oggi il giornalista entra direttamente nel sito, l'argomento prosegue domani o rientro io o rientra un altro collega su quell'articolo, e a proposito di consecutio temporum, no, parliamo proprio dei tempi, diciamo così, passato, presente, futuro. I tempi dell'articolo sono sbagliati perché naturalmente qualcuno ha riscritto su qualcosa che è stato scritto il giorno prima senza correggere quello che è stato scritto per rendere l'articolo, diciamo così, comprensibile. Ecco, questo perché? Perché appunto poi il mercato è quello per cui o ti danno 400 euro al mese o ti danno 5 euro per articolo, ognuno ha la propria dignità da difendere, però comunque, insomma, sicuramente questo non è un incentivo a fare bene un lavoro, insomma, che richiede invece sforzo, certo, concentrazione.
Pensa a noi che lo facciamo gratis, invece siamo molto più incentivati.
Senti,
paradossalmente tu cogli un punto, cioè tu lo fai gratis perché hai passione.
Certo.
Io lo faccio gratis perché ho passione. Manca la passione, cioè manca l'attivismo, manca la passione, manca insomma, manca tutto ormai in questo paese. Non voglio essere qualunque, però insomma, diciamo, veramente abbiamo raggiunto un fondo, insomma, da cui sarà difficile raddrizzarsi.
Senti, per tornare viceversa proprio al cuore della questione di oggi, cerchiamo, io mi rendo conto della difficoltà e cerco anche di immedesimarmi nella tua funzione, cioè far capire adesso ascoltatori e ascoltatrici è un discorso, ma qui evidentemente il problema è molto più ampio, cioè raggiungere quante più persone possibili e fargli rendere conto di questo problema, che non è certamente il problema principale dell'oggi, ma è un problema, è comunque una cosa a cui fare attenzione, e dell'importanza di queste opere, che uno potrebbe pensare, dice vabbè, ma sono enciclopedie, chi consulta più un'enciclopedia, qual è il valore, no, di consultare un'enciclopedia quando oggi digiti quattro sciocchezze, una parola sul computer e vai e ti apre, no, Wikipedia, tutto quello che vuoi, eccetera, eccetera, che è un mostro, insomma, contro cui è difficilissimo lottare. Allora, per non sembrare io, te e tanti altri, quelli che siamo qui e magari chi ci ascolta, dei romantici che vogliono conservare le reliquie del passato, perché non pensare anche a un'esposizione, ove possibile, di queste opere, magari in qualche luogo, organizzare delle per fargli toccare con mano anche di che cosa c'è dietro queste opere, della, per esempio penso ai disegni, alle illustrazioni che sono magnifiche di queste opere, no? Io ricordo ancora, ho avuto modo di vedere la prima enciclopedia Bomba, che i fratelli Bomba famosi che poi hanno dato vita all'UTET, eccetera, che è meravigliosa perché è fatta tutta di disegni, insomma, no? Non c'erano le fotografie, certo, praticamente, certo. Quindi questa maestria, questo coso che ti restituisce tutta un'altra sensibilità e un altro approccio. Io non so, te la butto là, è possibile organizzare, avendo a disposizione qualche esempio, non le opere complete, magari di questo valore e attirare del pubblico, insomma.
È una bellissima idea, ma tu considera che io sono solo, lo siamo tutti,
no,
della vita,
mi
ma
rendo
senza
conto,
fare dell'esistenzialismo, diciamo. Se voi mi aiutate, molto volentieri, molto volentieri.
Beh, certo, come sì, certo, inventiamoci qualcosa, non lo so.
Guarda, sono disposto, io ci metto a disposizione il grande dizionario della lingua italiana del Battaglia da esporre, soltanto sfogliarlo, appunto, fa comprendere, soltanto vedere come sono dettagliate le voci dà l'idea del perché dobbiamo salvare questo patrimonio. Quindi molto, molto volentieri, è un'iniziativa che può servire a tirare l'attenzione, la faccio mia, però ho bisogno di aiuto.
Va bene, e noi ci siamo, adesso vediamo concretamente come perché poi di questi tempi, come immagini, è il luogo, il concilio degli assembramenti, tutta questa storia qui diventa tutto più complicato, però insomma, come si dice, ci abbiamo le ossa rotte, no, su queste cose, quindi una soluzione la troveremo. Va bene, Gianluca, senti, io ti invito come ultima cosa a ricordare ancora dove si trova l'appello e quindi per raggiungerlo, sottoscriverlo e farlo girare, se vuoi ripetere.
Allora, il modo più semplice, diciamo, perché adesso insomma dare il link completo via radio,
certo,
diventa
è ridicolo, sì.
E andare su change.org, change.org, appare una striscia di search, di ricerca, e su quella digitare UTET e appaiono due voci. La prima è questa qui, salviamo il catalogo UTET grandi opere, e da lì si può
leggere l'appello e firmare. Benissimo, d'accordo, Gianluca. Allora
io vi ringrazio moltissimo davvero per questa sensibilità.
ci siamo, buon lavoro e buona fortuna per questa tua impresa, ci risentiremo senz'altro.
Anche a voi,
ciao,
buona giornata.
Ciao. E questa era l'ultima corrispondenza di stamattina, e adesso mandiamo un brano che, rispetto a qualcosa che ha detto prima Gianluca, insomma, ci sembra ad hoc, e poi ci salutiamo. Vi ricordo anche l'iniziativa di domani a Strike. era questa, quindi la leviamo e mandiamo invece quella che avevo intenzione di mandare.
Sto facendo il notiziario cambogiano da una